Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Piera,
Federica,
Nicola,
Sara,
Antonella.
Dipende dal parroco. Non sempre è comprensibile ciò che dicono.
Vado sempre nella stessa parrocchia, quindi ormai sono abituata anche al suo linguaggio, però solitamente sì, riesco comunque a capire, a stargli dietro.
Appunto per questo c'è chi ama più un parroco e chi preferisce più un altro.
Nel senso, quando sono ammessa nella mia parrocchia, il sacerdote, insomma, è abbastanza chiaro, anche perché lo conosco e quindi conosco il suo modo di parlare, di spiegare. Poi però può capitare che magari vada a messa da qualche altra parte e ovviamente non conoscendo anche i codici, insomma, che usa il sacerdote, che magari è più anziano, così l'omelia non è poi così chiara.
Ci sono messe che sono più seguite e messe che sono meno seguite, appunto perché poi dipende dall'omelia che fa il parroco stesso. Alla fine i parroci sono persone come noi, quindi per forza di cose ti affezioni magari più a uno perché ha un modo di parlare più comprensibile, più vicino al popolo, e altri invece che sono più freddi, non raccontano.
Dalla lettera apostolica in forma di motu proprio Ubicunque et Semper di Papa Benedetto XVI per l'istituzione del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. La Chiesa ha il dovere di annunciare sempre e dovunque il Vangelo di Gesù Cristo. Tale missione ha assunto nella storia forme e modalità sempre nuove a seconda dei luoghi, delle istituzioni, dei momenti storici. Nel nostro tempo uno dei suoi tratti singolari è stato il misurarsi con il fenomeno del distacco della fede, che si è progressivamente manifestato presso società e culture che da secoli apparivano impregnate del Vangelo. La diversità delle situazioni esige un attento discernimento. Parlare di nuova evangelizzazione non significa dover elaborare un'unica formula, uguale per tutte le circostanze.
Io penso questo, in primo luogo, che ogni uomo ha il suo Dio, no? Non esiste ateo, per cui è chiaro che bisogna passare dal Dio falso, cioè l'idolo, al Dio vero, che è il Padre, che è Dio, che è Cristo. Quindi è evidente che non esiste una persona che ha il principio in se stesso, un autarchico, non esiste una persona che abbia l'archè in se stesso, deve trovare il principio in colui che gli dà la vita, no? Che gliela ruba. Allora, per gli indifferenti, non c'è mica molto da fare, nel senso che sì, non c'è niente da fare, nel senso che un indifferente quando griderà verrà aiutato, quando una persona che passa dall'indifferenza alla sofferenza, che è una grande ricchezza, perché l'angoscia che spesso la società contemporanea vuole sedare, è una delle più grandi ricchezze che c'ha l'uomo. Infatti, nei lineamenti si parla del fatto che la gente soffre di un'atrofia spirituale, cioè avverte il bisogno che Sant'Agostino spesso, no, cita nei suoi scritti, dice: c'hai fatti per te, noi cerchiamo qualcosa di grande. Ecco, quando si libera questo grido, e allora inizia l'apertura al Vangelo, sperando che questa persona trovi accanto a sé delle persone che hanno lavorato per lui in qualche modo. Ora, non è possibile convertire le persone per costrizione, per paura, E quindi la povertà, dice Gesù, è condizione di beatitudine. Dice: beati i poveri, di essi è il regno dei cieli. È chiaro che questa indifferenza deve essere vinta da, come dire, da persone che emanino dei segni, degli atti che provochino. Il prete non può fare tutto, tant'è vero che io, il mio linguaggio catechetico, come dice San Paolo, la mia lettera siete voi, cioè siete i miei discepoli, siete i miei parrocchiani. Io devo poter scrivere nelle persone delle parole che siano comprese dalla gente che vive nel quartiere o anche fuori.
Qual è l'atteggiamento verso gli agnostici o gli atei?
Ma di offrire quello che è il nostro bagaglio, il nostro tesoro, farlo con generosità, l'amore diffusivum sui, e quando chi non crede incontra questa novità può darsi che si faccia qualche domanda. Peraltro io credo che gli atei in senso proprio siano veramente pochi. Ci sono tantissime persone che non hanno mai avuto un'occasione di trovare una risposta adeguata o un ponte con le sue domande verso la Chiesa. Quindi io ho molta fiducia, poi è un dialogo libero. Assolutamente sull'umanità ci si può incontrare.
Io frequento la parrocchia, quindi per me fa parte della mia vita, quindi ci sono tematiche che noi affrontiamo quotidianamente, nel senso che abbiamo degli appuntamenti che facciamo settimanali e quindi affrontiamo diverse tematiche, e vengono anche fatti degli incontri che si parla di scienza, si parla di vita, si parla di quotidianità, si parla di problemi sociali, quindi no, la mia parrocchia è molto attiva in questo senso.
Ah, magari i problemi che mi riesce difficile affrontare con la mia famiglia, magari i problemi d'amore, sentimenti, amicizie, cose che non riesco a confessare ai miei.
Dipende dalla confidenza, ma comunque di cose personali e intime.
Sì, più o meno io cerco sempre consiglio, cioè ovviamente per le cose importanti, quando ho un problema importante, un dubbio serio sulla mia vita, qualcosa così. Per me il padre spirituale è una cosa importante. Però sì, cioè sono abbastanza comunicativa, aperta, quindi non è che mi nascondo generalmente.
Io penso che la Chiesa parte in missione per evangelizzare le persone, il popolo, la gente, però a volte dimentica che uno dei primi compiti che ha la Chiesa, le prime missioni almeno a mio parere, è aiutare il prossimo. Beh, io incentrerei proprio la domanda su questo, se potessi. Perché non aiutare più il prossimo prima di evangelizzare? Perché se tu aiuti il prossimo, magari l'evangelizzazione viene di conseguenza.
Avrei voluto parlare di amore, sai, rapporti uomo-donna, però risulta sempre un po' complicato, anche perché proprio dalla mia parte non è così semplice affrontare certi temi con un parroco.
La fede deve essere una certezza, no? Quindi perché ostentarne e parlarle continuamente? E poi non credo che la comunicazione siano i mezzi adatti per la fede.
Sì, nel senso, se se ne parlasse in maniera che si avvicina un po' più ai giovani, ecco, un programma che si riesce a seguire, secondo me sì, è giusto che... preferirei che se ne parlasse un po' di più, anche perché comunque per i giovani che sono vicini alla religione sarebbe più utile.
Credo che se ne parli il giusto e comunque ognuno segue il proprio credo.
Il rapporto che c'è in chiesa deve essere secondo me personale, non va strumentalizzato con questi strumenti, con i media o comunque strumenti di diffusione così che tolgono il piacere del vivere personalmente quell'esperienza, perché comunque l'esperienza cioè la chiesa è un'esperienza che va vissuta in prima persona. E
viviamo in una società in cui gli uomini sono abbastanza distanti dalla religione.
Questo sforzo di portare la questione di Dio dentro i problemi dell'uomo d'oggi intercetta il ritorno del bisogno religioso e la domanda di spiritualità che, a partire dalle giovani generazioni, emerge con rinnovato vigore. I mutamenti di scenario non potevano non esercitare influssi anche sul modo con cui gli uomini danno voce e corpo al proprio senso religioso. La stessa Chiesa Cattolica è toccata da questo fenomeno che offre risorse o occasioni di evangelizzazione insperate pochi decenni fa. I grandi raduni mondiali della gioventù, i pellegrinaggi verso luoghi di devozione antichi e nuovi, la primavera dei movimenti, delle aggregazioni ecclesiali, sono il segno visibile di un senso religioso che non si è spento. La nuova evangelizzazione in questo contesto chiede alla Chiesa di saper discernere i segni dello Spirito all'opera, indirizzandone ed educandone le espressioni in vista di una fede adulta e consapevole, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Dai lineamenta per la prossima 13ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
La Chiesa è quando due persone o più persone stanno insieme, e quindi la Chiesa si vive solamente quando tu stai insieme agli altri, con gli altri. Solo allora è una Chiesa, non è Chiesa, se no altrimenti.
Uno dovrebbe stare più per un contatto umano, più che un contatto tramite radio, televisione o internet. Cioè non vorrei trovarmi la Chiesa su Facebook domani, ecco, tutto qua.
Cercare una non solo di vivere la Chiesa come messa domenicale, quindi fatto a sé stante perché si deve fare, ma cercare un percorso, chiedere un percorso di formazione, come a noi all'università. Cioè prima di prendersi la laurea tu studi 5 anni, prima di diventare cristiano hai voglia di fare cammini, quindi devi cercarti un percorso, una formazione, qualcosa che ti formi.
Riesci a catturare l'attenzione dei fedeli, non c'è motivo... Cioè fa sì che io non debba pensare ad altro.
Che abbia un percorso, che abbia un inizio, un corpo e una fine. Cioè non è una cosa a sé stante la domenica che sia così sterile e che non ti dà niente, perché se uno vede una persona come un fidanzato, se lo vedi solo la domenica, non è che ti dà tanto. Tu vuoi vederlo più spesso, vuoi condividere più cose, vuoi parlargli di tutto, non solo di religione. Vuoi parlargli di vita, vuoi parlargli di lavoro, vuoi parlargli di problemi personali. Noi parliamo di tutto, e in questo gli altri, proprio perché ti dico è importante andare in chiesa, ti confronti anche con magari ragazzi della tua età. Io, noi abbiamo un gruppo giovani e ci troviamo tantissimo, abbiamo esperienze diverse, proviamo da regioni diverse e ci confrontiamo tanto.
Un confessore, un amico con cui andare a parlare dei suoi problemi, più spesso, anche non soltanto la domenica. Sì, per me sarebbe una cosa nuova, interessante.
Io penso che un portato della cultura del nostro tempo, che può raggiungere anche, diciamo, l'anima, il cuore, la mente, i pensieri dei missionari di oggi, è la fragilità della persona che ha perso ogni riferimento collettivo, ha paura degli altri. C'è una grande paura diffusa, una violenza diffusa, alla quale il cristiano missionario può rispondere in maniera disarmata, ma i cristiani sono sempre un ponte con gli altri. D'altra parte, penso che anche fra i lineamenti del prossimo sinodo sulla nuova evangelizzazione si parla anche di dialogo ecumenico, di dialogo con le culture, le religioni. Cioè, il cristiano di oggi è nel crocevia della storia. Allora, nel crocevia della storia bisogna essere equipaggiati con la semplicità e la profondità dell'identità cristiana, e bisogna saper leggere anche in maniera profonda i segni dei tempi.
Io ho avuto un maestro degli elementari che era un santo, si chiama Alberto Volo, io farei santo, veramente un uomo meraviglioso che... E ci portava nella parrocchia, ci spiegava le cose, era una specie di Don Milani. Ma l'impatto con la scuola media e con il fatto che mio padre fosse molto lontano, perché lui lavorava a Milano, era un grande, appunto, giornalista, mi ha fatto trovare spiazzato di fronte a tante obiezioni. Quindi purtroppo mi sono allontanato e mi sono fatto molto del male, nel senso che si sta male, è brutto. Alla fine stare, diciamo, affidati a se stessi, all'esercizio di una libertà non illuminata. E quando sono arrivato al fondo, perché vidi morire mia madre, esplose in me una ricerca di verità. E cercando, trovai, ringraziando il Dio, delle persone che non solamente mi convincevano nello stile, nella modalità, ma che mi proposero un itinerario di iniziazione cristiana, nel quale io fui affidato, sostenuto da una comunità che mi ha pian piano ricostruito.
In una società e in una cultura che troppo spesso fanno del relativismo il proprio credo, viene a mancare la luce della verità. Si considera troppo impegnativo parlare di verità, lo si considera autoritario e si finisce per dubitare della bontà della vita, è bene essere uomo, è bene vivere, e della validità dei rapporti e degli impegni che costituiscono la vita. In un simile contesto, come sarebbe possibile proporre ai più giovani e trasmettere di generazione in generazione qualcosa di valido e di certo, delle regole di vita, un autentico significato e convincenti obiettivi per l'esistenza umana, sia come persone sia come comunità? Perciò l'educazione tende ampiamente a ridursi alla trasmissione di determinate abilità o capacità di fare, mentre si cerca di appagare il desiderio di felicità delle nuove generazioni colmandole di oggetti di consumo, di gratificazioni effimere. Così sia i genitori sia gli insegnanti sono facilmente tentati di abdicare ai propri compiti educativi e di non comprendere nemmeno più quale sia il loro ruolo, la loro missione. E qui sta l'emergenza educativa. In un simile contesto, l'impegno della Chiesa per educare alla fede, alla sequela e alla testimonianza del Signore assume più che mai anche il valore di un contributo per far uscire la società in cui viviamo dalla crisi educativa che la affligge, mettendo un argine alla sfiducia e a quello strano odio di sé, a quelle forme di autodenigrazione che sembrano essere diventate una caratteristica di alcune nostre culture.
Se ne parla pochissimo, pochissimo, ma perché è un argomento abbastanza scomodo e spesso è meglio non sentirne parlare perché non va molto di moda, diciamo, adesso, quindi è un po' per quello, sì. Sì.
Io non vado la domenica a messa, ma non perché non voglio andarci, ma proprio perché io credo che non ci deve essere un appuntamento fisso, oppure non si deve invogliare la gente ad un appuntamento fisso. Cioè la Chiesa secondo me non deve far questo, la Chiesa deve essere un luogo di culto dove una persona in ogni momento, quando ha voglia, quando può, deve poter andare e trovare qualcuno disponibile ad ascoltarlo o a dirgli qualcosa, o semplicemente andare semplicemente in Chiesa per stare da solo e parlare con Dio.
Cioè non va bene così, assolutamente. Quindi se se ne parlasse un po' di più non sarebbe male, invece di far sembrare che tutte le cose sono normali, anche quelle che poi tanto normali non lo sono.
Così io sono fedele in questo modo, cioè vado in chiesa quando sento il bisogno, quando ne ho voglia. Non tra virgolette non è giusto per come la vedo io, non è giusto rispettare delle regole, visto che è qualcosa di fede, che va, è sovrannaturale, altrimenti mi diventa quotidiano, convenzionale, seguire delle regole in base alla fede. Secondo me deve essere un luogo di culto, io ci vado perché ci sto bene, magari per questo dicevo, parlare con un prete e creare dell'interesse attorno alla Chiesa, che la Chiesa non è solo un luogo di preghiera, ma è un luogo di vita, di ritrovo, e quindi tu vai in chiesa non soltanto per la messa, ma va in chiesa perché c'è un gruppo di ragazzi, perché c'è un gruppo di disabili, perché si fanno spettacoli, si fa arte. La chiesa con la cultura dovrebbe essere, secondo me, una fusione molto molto importante per la società, anzi dovrebbe essere forse la promotrice della cultura, la chiesa. Ci sono chiese che conosco che abbracciano tanti progetti, il che è molto molto interessante. Vedi una chiesa viva, piena di persone, che è viva, appunto, cioè si organizzano eventi, concerti, cene tutte insieme, feste. Beh, e così vive la chiesa, vive il quartiere, la gente sta bene, non vede la chiesa come un qualcosa di estraneo o di qualcosa di... Il ragazzo non vede la chiesa come un obbligo imposto da piccolo perché devi fare questo, no, ma diventa bensì un piacere, un punto di ritrovo. Una famiglia.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
termine nuova evangelizzazione richiama l'esigenza di una rinnovata modalità di annuncio, soprattutto per coloro che vivono in un contesto come quello attuale, in cui gli sviluppi della secolarizzazione hanno lasciato pesanti tracce anche in paesi di tradizione cristiana. Il Vangelo è il sempre nuovo annuncio della salvezza operata da Cristo per rendere l'umanità partecipe del mistero di Dio e della sua vita di amore e aprirla ad un futuro di speranza affidabile e forte. Sottolineare che in questo momento della storia la Chiesa è chiamata a compiere una nuova evangelizzazione vuol dire intensificare l'azione missionaria per corrispondere pienamente al mandato del Signore. Il Concilio Vaticano II ricordava che i gruppi in mezzo ai quali la Chiesa si trova spesso, per varie ragioni, cambiano radicalmente, così che possono scaturire situazioni del tutto nuove. Con sguardo lungimirante, i padri conciliari videro all'orizzonte il cambiamento culturale che oggi è facilmente verificabile. Proprio questa mutata situazione, che ha creato una condizione inaspettata per i credenti, richiede una particolare attenzione per l'annuncio del Vangelo, per rendere ragione della propria fede in situazioni differenti dal passato. La crisi che si sperimenta porta con sé i tratti dell'esclusione di Dio dalla vita delle persone, di una generalizzata indifferenza nei confronti della stessa fede cristiana, fino al tentativo di marginalizzarla dalla vita pubblica. Nei decenni passati era ancora possibile ritrovare un generale senso cristiano che unificava il comune sentire di intere generazioni, cresciute all'ombra della fede che aveva plasmato la cultura. Oggi purtroppo si assiste al dramma della frammentarietà che non consente più di avere un riferimento unificante. Inoltre, si verifica spesso il fenomeno di persone che desiderano appartenere alla Chiesa ma sono fortemente plasmate da una visione della vita in contrasto con la fede.
Lunedì 30 maggio 2011, dal discorso del Santo Padre ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.
Io credo questo. Oggi come oggi gli indifferenti spesso sono tali perché nella Chiesa esistono tre linguaggi fondamentali, no? Il linguaggio cherigmatico, il linguaggio didascalico e il linguaggio parenetico. Il linguaggio parenetico è il linguaggio esortativo, il linguaggio impegniamoci, facciamo del bene, per carità di Dio, e molta gente è rimasta con questo tipo di concezione della Chiesa, una Chiesa moralista, una Chiesa che esige, una Chiesa che pretende. Ma il linguaggio parenetico era il linguaggio conclusivo della catechesi. Nel Concilio Vaticano II è stato ripristinato il linguaggio cherigmatico, il linguaggio cioè di un annuncio forte, tipo aprite le porte a Cristo, spalancate, non abbiate paura, no? Giovanni Paolo II, degli slogan forti che avevano in sé una grande carica emotiva. Ma quello che manca oggi per un indifferente è scoprire il linguaggio didascalico. Il linguaggio didascalico è il linguaggio del maestro, del padre, il quale ti spiega piano piano, in modo conseguenziale, in modo comprensibile, diciamo abbattendo pian piano tutte quelle obiezioni lecite, perché spesso nella Chiesa succede che uno per metus reverentialis al prete non domanda di più, perché altrimenti potrebbe urtare la suscettibilità o potrebbe essere dissacrante. Invece l'obiezione è necessaria. E mentre io catechizzo, a me faccio tante obiezioni, perché io sono stato anche lontano dalla Chiesa e tante volte mi domandavo, io vorrei dire alla gente le cose di Dio come io avrei voluto che mi fossero state dette quando ero ragazzo, diciamo affrontando tutte quelle obiezioni, anche quelle più irriverenti. Questa attenzione al povero che sta nella gente, all'indifferente che sta nelle persone, perché Gesù dice io sono venuto a cercare quello che è perduto, quello che è morto. Bene, su quello io devo profetizzare, non posso parlare con la persona diciamo manierata, e questa attenzione paga.
Io penso che essere cristiani è la via migliore per essere umani, è la realizzazione piena dell'uomo e della donna, quindi non mi sembra che sia difficile. Papa Benedetto ha scritto che solo una chiesa antimoderna in un certo senso può essere moderna, cioè c'è una profezia nell'essere radicati nella propria tradizione che però apre alla modernità, quindi più che difficile è un segno di contraddizione la Chiesa, e ben venga, perché non è detto che tutto ciò che il secolo porta con sé, cioè la cultura secolare, sia faccia la felicità dell'uomo di oggi in senso pieno. La felicità non è soddisfazione di se stessi, ma è rispondere a una vocazione più profonda. E l'uomo è fatto per vivere in Dio e per amare Dio e il prossimo.
Annunciare Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, oggi appare più complesso che nel passato, ma il nostro compito permane identico come agli albori della nostra storia. La missione non è mutata. Così come non devono mutare l'entusiasmo e il coraggio che mostrano gli apostoli e i primi discepoli. Lo Spirito Santo che li spinse ad aprire le porte del cenacolo, costituendoli evangelizzatori, è lo stesso Spirito che muove oggi la Chiesa per un rinnovato annuncio di speranza agli uomini del nostro tempo. Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Interviste di Chiara Spoletini.